Leggiamo il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Vuoi leggere tu? Aspetta, va.
No.
Anche.
Tutto?
Sì.
Queste cose disse Gesù. Poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il figlio tuo, affinché anche il figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e Gesù Cristo, che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini, che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose che tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. E io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu ti tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità, come tu hai mandato nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno come tu. O Padre, te in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi. Siano uno, io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che tu, che dove sono io, siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato in loro e io in loro. Amen.
Amen. Grazie. Allora, Giovanni, ancora andiamo nel capitolo 3. C'è c'è qualche fino al 21, dall'1 al 21, i versetti, capitolo 3. Vuoi leggere tu? Vieni.
Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudici. Questi venne da Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che fai tu, se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo rispondendo gli disse: come possono accadere queste cose? Gesù rispose e gli disse: tu sei dottore in Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.
Amen. Amen. Prego, potete accomodarvi. Sono dei versetti molto importanti della parola di Dio, per i versetti pieni di vita, e da questi che abbiamo letto adesso c'è lo scopo di Dio da prima della fondazione del mondo, perché c'è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Allora, io mi chiedo, e tutti coloro, cioè lo dicevamo anche l'altra volta, come si fa a vivere senza Dio? Come si fa? Come si fa? Angoscia, laccio, cioè una cosa incredibile. Cioè, immedesimatevi un attimo. Noi siamo presi dall'angoscia solo al pensiero. solo il pensiero di non credere. L'ira di Dio ci è rimasta, rimane sopra coloro che non credono, perché sono condannati. Condannati. E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce affinché le sue opere non siano state riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. E potremmo continuare, cari, e c'è argomenti ricchi, molto ricchi, che trovano, se tu hai un rapporto personale con il Signore, ti trovi pieni di conforto, e allora ti riconosci, sai che il Signore ti ha chiamato, ti riconosci in questo, quello che abbiamo letto poc'anzi, anche in Giovanni 17, scusate un secondo, se lo trovo, non voglio, ce l'ho qua, faccio prima. Questa, e sto leggendo il versetto 3, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo prima che il mondo fosse. Prima che il mondo fosse. Come mai? Cosa significano tutte queste cose? Se noi sembrano cose veramente fuori dal mondo. Sì. Cosa significa? Per noi, se non entriamo in relazione con il Signore, diventano incomprensibili. Se non siamo nati di nuovo, sono incomprensibili. Ma poi a un certo punto, una volta che il Signore salva i suoi, l'ho già fatto, si rende conto del pericolo costante, continuo, ai quali i suoi figli sono sottoposti. E io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Cosa significano tutte queste cose? Poi continua chiaramente ad affermare che tutte le cose sono sue. Ogni cosa è sua. Ma soprattutto il Signore Gesù si rende conto in mezzo a quali pericoli i suoi figli sarebbero vissuti. In ogni epoca. In ogni epoca. Poi dice, io non sono del mondo. Il concetto è proprio completamente diverso. No? ma essi sono nel mondo. Io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato. C'è scritto chiaro che se il Padre non li attrae, affinché siano uno come noi. Ecco. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Che significa tutte queste cose? Non sono del mondo. Poi chiede al Padre di santificarci con la verità. Ecco, come tu hai mandato me nel mondo, così io mando loro nel mondo. Ora, io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, per mezzo della loro parola. Quindi, preannuncia l'evangelizzazione che è giunta fino a noi. Parole, che diremmo, di cosa parli, di cosa, cos'è la fede? Cosa vuol dirci il Signore? Questo meraviglioso rapporto che egli ha con i suoi figli. Egli sa benissimo i rischi che corriamo nel mondo. Però ha pregato il Padre affinché ci guardi. Allora, fratelli, è molto importante meditare sulla nostra condizione spirituale e capire fino in fondo quello che il nostro Dio ci vuole dire. È importante che ciascuno di noi sia temperato, forgiato, consapevole e in quale mondo viviamo. Ecco, in quale mondo viviamo. Vedete, per il credente sarebbe tutta un'isola felice, se il mondo fosse fatto di credenti, di gente che teme Dio. Ci sarebbero più paure per i bambini, sarebbero paure più di nessun genere. Così. E invece non è così. Anche per noi, per i ragazzi, per chiunque. Il mondo non è solo pieno di pericoli, eppure noi siamo nel mondo. E allora per il credente tutto è un'isola, finché si trova nell'ambito della fede. Ma nel mondo siamo soli, non lo sapevate, siamo soli. Oltretutto perché l'amicizia del mondo crea l'inimicizia con Dio, ma non solo. Siamo soli perché non possiamo comunicare, condividere. Cosa condividiamo? Le nefandezze dei nostri amici spavaldi, ecco, noi non apparteniamo al mondo. Che significa? Dobbiamo proprio capirlo questo. Gesù ci ha detto ancora che nel mondo avrete tribolazione. Non ci ha detto, sarà una passeggiata, ritornerete nel giardino dell'Eden. No, per ogni cosa che non ci funziona nella vita, siamo pronti a chiedere a Dio che ci aiuti o che ci soccorra. Tutti si ricordano di Giobbe. A un certo punto ha perso tutto quello che aveva. Sono morti i figli, disgrazie di ogni genere. E lui nella sua carne ha patito così grandemente, così pesantemente, un'ulcera che lo divorava dalla mattina alla sera. E non aveva pace, non aveva requiem. Eppure i suoi amici erano convinti che fosse colpito perché aveva fatto qualcosa, aveva peccato, aveva... Cioè, questo fatto che quando non ci funziona qualcosa siamo subito pronti a pregare. Ah, Signore, fa questa cosa, mi metta a posto, ti prego. Ma nel momento che questa cosa non avviene, allora non capiamo perché Dio non ci risponde. In questo periodo io ho cercato in lungo e in largo. Perché ognuno di noi deve, sapete, deve fare i conti prima con se stesso e poi gli altri. Quindi la domanda, il Signore, ma perché adesso devo vivere con questa difficoltà? Perché? Che ho fatto? Eppure ho cercato di servirti onestamente. Lo sai. Eppure tutta la vita mi ha riempito di beni, di gioie, di ogni genere. Mi ha salvato da un cancro, certo, metastatico. E ora, perché devo vivere così, con questa difficoltà? E ho cercato la risposta. Perché, mio Dio, non mi rispondi? Ti sei allontanato da me, eppure tu sei il Dio che mi ha sempre soccorso. Come mai? Come mai? Hai sempre appianato i miei problemi, anzi mi hai anticipato. E ora non capisco. Oggi ti supplico. Rispondimi. Come mai? Io pensavo ci fosse la risposta. E invece c'è. La risposta che può anche certe volte non farci piacere. Però se siamo onesti, riconosciamo la sovranità di Dio. Ho sentito una voce, quella che solitamente quando preparo il culto, no, dice l'ispirazione. Voglio che tu accetti anche la tua malattia. Voglio che tu accetti anche la tua malattia, per quanto è una cosa veramente difficile. Voglio che tu abbia consapevolezza. Perché non è sempre rose e fiori, ma sopraggiungano le parole che ho detto a Paolo. Va, la mia grazia ti basta, la mia grazia ti basta. E se poi guardo tutta una serie di peccati gravi, meno gravi, cioè quello che vuoi. Dico, veramente, la grazia del Signore mi basta. Di cosa devo lamentarmi? Se sei immaturo, anche qui devi accettare anche la sofferenza. E come mi basta la tua grazia? Io mi ricordo il fratello di Prose, che era stato colpito, non so se sclerosi, comunque era ridotto, pure è stato un grande studioso, direttore dell'Istituto Biblico, per uno studioso fenomenale, era scrittore, tutto quello che ha scritto, ha lasciato dei testi meravigliosi. E so che Altin è uno di quelli convertiti da quando hanno fatto le campagne in Albania, l'evangelizzazione. Allora, e poi me lo ricordo. Così, è finito con questa malattia in una carrozzina di dolore, malattia che l'ha condotto poi alla morte. Cosa possiamo dire? Sei immaturo, puoi accettare anche la sofferenza. Non siete d'accordo nell'accettare la sofferenza, vero? Perché finché riguarda gli altri, va bene. Allora, ci sono tante altre cose per cui dobbiamo maturare e crescere, prima che sia troppo tardi. Mi ricordo appunto di quello che ho detto, del fratello di Prose, della malattia, tutto il resto. E che dire di centinaia, di migliaia di fratelli con stesse problematiche, eccetera. E allora, cosa possiamo dire? Ecco, io vorrei che qualcuno, lo leggo io, Efesini capitolo 1, versetti 18 e 19. Qualcuno può leggere di là? Qualcuno per favore si alzi e lo legga. Capitolo 1, versetti 18 e 19.
18 e 19. Sì. Illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza.
Amen. La vera ricchezza, Gesù ce l'ha elargita, dando la sua vita sulla croce, pagando così il prezzo per il nostro riscatto. Capite? Il prezzo per il nostro riscatto, aprendoci così la via della vita eterna. Aprendoci così la via della vita eterna. Nella parola di Dio è scritto chiaramente che dobbiamo vivere nel mondo, ahimè, in mezzo agli idolatri, agli increduli, ai blasfemi, ai fornicatori e così via. Non è detto che, dice, non l'abbiamo letto prima, dobbiamo uscire dal mondo. Ma Gesù dice, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Ecco. Così ci capita spesso e ci dimentichiamo chi sono quelle del mondo, chi sono quelle del mondo, le persone che frequentiamo a vari livelli. Spesso ci lasciamo anche sedurre e peccare, peccare con loro, capite? Ci lasciamo sedurre e peccare con loro perché partecipiamo alle loro opere infruttuose. Scritto, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Ecco, allora spesso ci lasciamo sedurre dalle persone che conosciamo, che vivono attorno a noi, ecco, e cerchiamo delle giustificazioni. E così capita che spesso ci lasciamo sedurre dal peccato di quelli che ci vivono attorno a noi. Noi non sappiamo chi veramente sono questi del mondo che frequentiamo. Noi pensiamo che, ma non sappiamo niente di loro. Niente. Allora però abbiamo l'arma della preghiera. Quando vediamo che ci mettono in difficoltà, soprattutto quelli con i quali siamo costretti a convivere. Perché tante volte, cioè, i compagni di lavoro non ce li scegliamo noi. I colleghi non te li scegli tu. Ma è così. Allora, quelli del mondo ignorano quello che c'è in noi. Non lo sanno. Non lo sanno. E tutto il resto. Noi proviamo a farglielo conoscere, ma prima del Covid, vi faccio un esempio, uno dei tanti, frequentavo ogni tanto una persona che si riteneva amica. Pensavo fosse una persona per bene, perché aveva un ruolo molto importante nella società. Molto importante. Ma dopo poco tempo aveva cominciato a girarmi video porno. E gli ho detto, senti, ti prego, lascia perdere. Ma ho detto, non sono interessato. Non mi... cattolico, aveva appena visitato Medjugorje, eccetera, eccetera. Satana conosce come farci del male, come fare del male ai credenti. Noi banalizziamo spesso, diciamo, ma no, io sono credente, che può farmi questa cosa? Non è così. Ti sgrida il Signore, Satana. E Gesù interviene per salvarci. Per salvare, come salvare i suoi bambini che vanno, escono in un mondo dove si sono completamente sporcati. E non solo. In un mondo pieno, 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 zeppo di pericoli. Ecco perché Gesù prega per noi. E Satana conosce come fare del male ai credenti. Ma perché gli appare di notte con le corna? No. Sa come sedurti. Conosce i tuoi lati deboli e li adopera tutti. Se non lo fai tu direttamente, può rovinarti la tua tranquillità indirettamente. Sono tanti modi che lui conosce per poterti togliere la quiete. Allora, Gesù interviene per questo. Che sono finiti questi bambini nelle fauci del padrone di questo mondo. Si è preso una bella grana, Signore, per venire a prenderci. Ci prende, poi ci deve lavare. Perché sapete, noi come bambini ce la siamo fatta addosso. Siamo sporcati come dei maiali. In continuazione, anche quando è venuto a prenderci, sporchi di ogni genere, abbiamo continuato a sguazzare nel fango. Ecco Gesù. Però se è vero che il Padre ci ha dati a Lui, il Signore lo fa fino in fondo, questo lavoro di pulizia, e paga con il suo sangue il prezzo di riscatto per questi figli disobbedienti, questi figli che hanno dato retta a Satana. Non è che dice andiamo lì, no. Fa parte della natura umana. Peccare fa parte della natura umana. Come mangiare. E allora, ecco l'opera di Gesù che interviene nella vita nostra per lavarci di volta in volta. A noi piacerebbe tutto bene. Tutto bene, abbiamo la fede, abbiamo la salvezza, che tutte le cose ci vadano bene giorno dopo giorno, non vogliamo fastidi, poi magari a 100 anni chiudere gli occhi e non sapere più niente. Ma le cose non vanno sempre così. Allora impariamo a conoscere la realtà davanti e attorno a noi. Davanti e attorno a noi. Gloria e onore a Gesù. Grazie Signore, che fino alla fine ci hai soccorsi e portati al Padre tuo, ma ci hai lavati, ma ci hai disinfettati. Ma quando va a mocchiare davanti a te il peccato che così facilmente ci avvolge, ci ha sporcati, amaramente, Vi prego, fratelli, fate di tutto per non peccare. Anche voi, sorelle, fate di tutto, perché è troppo sottile il limite che ci viene posto. Satana, è così. Questo ci costringe ad accettare la realtà, anche se non ci piace. Dobbiamo accettare la realtà. Vai, la mia grazia ti basta. E quindi sì, vorremmo questo, vorremmo l'altro. E sì, ora capiamo cosa significa la mia grazia ti basta. Almeno un credente lo capisce, se ha fatto una bella disanima. Allora, quale Dio che ci chiama così in alto, che perdona i nostri peccati e ci aiuta a vincere le nostre debolezze, perché da solo non ce la faremo mai, mai e poi mai. Tante volte il peccato parte da lontano, molto lontano, e io intendo quando sei bambino, parte. Non sai come, poi si sviluppa nel tempo, te lo porti avanti nel tempo, ogni tanto ti tornano. E parte da lontano e ci seduce fino da quando eravamo giovani fino a quando diventiamo anziani. Vai a capire cosa avviene nella mente, nella psiche di una persona, vai a capire. Nessuno. Però il Signore condanna. Poi a un certo punto esplode. Non arrendetevi al peccato, ma imploriamo il Signore Dio affinché ci perdoni, visto che siamo vissuti da pagani, anche quando eravamo credenti. Per mille motivi, quello per l'altro, non dico, so sindacare. Però la buona notizia è che il nostro sommo sacerdote ha pagato interamente il prezzo delle nostre nefandezze, della nostra dissolutezza, tutto ciò che abbiamo commesso contro Dio. Ora, onore Dio tre volte santo, ora io posso perdonare il mio fratello che è caduto, che so che è caduto. E se lo perdono è perché anche io sono misero e miserabile. Chi sono io per condannare mio fratello che si è lasciato turlupinare da Satana? Chi sono io? Guarda i tuoi peccati, non guardare quello. E allora dico, Signore, sono la stessa miseria umana, in modo diverso, ma ho fatto più o meno le stesse cose, come tutti noi. Tu non sai cosa succede attorno a te, non lo sai, non conosci le forze occulte che si muovono attorno a te, non sai niente. Tutto questo, e per questo c'è bisogno di pregare non poco il Signore. Allora, per questo nella preghiera sacerdotale, il Signore Gesù prega per noi. Fratelli e sorelle, quante cose dobbiamo imparare ancora. Quante. È incredibile. E io mi chiedo, ma signora, come è possibile? Peccare una volta abbiamo creduto. Come è possibile? Pure dobbiamo prendere atto di questo. Dobbiamo farci una ragione, ma non per continuare a peccare, assolutamente. Anche perché se tu veramente hai capito, mai più torneresti indietro per peccare nuovamente, per ripetere gli stessi peccati, per ripetere gli stessi errori. Perché ora di quelle cose, ora voi vi vergognate. Amen. No, ma non ho finito. Amen, nel senso che è una bella cosa. Ora di quelle cose voi vi vergognate. Allora, non c'è niente di buono nella nostra natura umana che così facilmente si corrompe. Ma questa non può essere una giustificazione, però. Allora, la cosa importante è che ora sei pentito. Ora sei pentito. Ti vergogni di quell'uomo o di quella donna che eri. Attorno a te vive una realtà incredibile, la realtà del mondo contemporaneo. Noi ne vedremo delle belle, molto, dei giovani, non so. Io mi chiedo, come dicevamo l'altra volta, perché vivi e per chi vivi? Allora mi chiedo, non solo questi ragazzi, queste persone che vivono in questa società sbandata, vuota, priva di ogni valore. Vorrei capire. Sono questi gli esempi che possiamo seguire. Che esempi seguono loro? Cosa ti propongono? Cosa ti propongono di bello? Quali piaceri? L'ho visto con insistenza quello che fanno per noia. Come si vuole, come si rivolgono alle sedute spiritiche, a semplici giochi del piattino, ma la società è tutta così. Poi all'improvviso vedi persone che muoiono lanciate da un'auto, oppure si suicidano. Perché il vuoto li divora, perché non hanno Dio. Non ci vengono detti i numeri, ma sono veramente alti. I numeri di suicidi qui attorno a noi. Lo dicono, non lo dicono per non ispirare altre persone. Siamo veramente in un momento così particolare della storia dell'umanità, che se non è questa quella che descriveva Gesù, qual è? Vorrei sapere qual è. Se voi ne avete un'altra, io una società che si dissolve così. C'erano le guerre. Sono sempre state. Una società che si dissolve così, senza ideali. Ideali di nessun genere. priva di ogni, dove conta solo il mercato, il denaro, la borsa. Il resto non conta più niente. E potremmo continuare. Conta solo la ribellione contro Dio. Potremmo continuare. E cosa pensate che possa succedere al mondo per tutto questo? Basta che alzate il vostro sguardo. Guardate in giro. Le risposte ci sono già. Cosa sta succedendo? Il mondo non tornerà più indietro. Questi ragazzi che protestano per il clima, puoi dargli torto, ma non tornerà più indietro. Non puoi riparare quello che hai fatto. Le temperature continueranno a salire. C'è scritto anche in Apocalisse. C'è scritto. Uno l'ha letto. No. Ma gli uomini non hanno pregato, non hanno cercato. L'unico che ha il potere di cambiare queste cose. Come sta scritto. La natura geme e freme nell'attesa della manifestazione dei figli di Dio. Sta aspettando, povera natura, è violentata, torturata e tutto il resto. I conflitti sono aumentati di colpo. Io mi chiedo che cosa stiamo cercando. Il mondo cosa sta cercando? Cosa vorrebbe ottenere in questa maniera? Lasciamo perdere le colpe di quello. Conflitti in continuo, aumentano le contenzioni e aumenteranno sempre di più. Allora, io prego il Signore veramente, la promessa che ha fatto, Egli ci guarderà durante la grande tribolazione, ci guarderà. E io sono convinto di questo. E allora, cari fratelli, cerchiamo di essere sobri, di mettere i piedi per terra, di renderci conto della realtà nella quale viviamo. Non lamentiamoci perché ci manca la lavatrice, o ci manca, sì. Ecco, pensi, guardiamo attorno a noi. Vediamo un secondo. Ma cosa pensate? Veramente pensiamo che non sia cambiato nulla. C'è qualcuno che è convinto di questo? Che tutto va come sempre? Non è così. E allora se io non avessi Gesù come mio sommo salvatore, sommo sacerdote, se non l'avessi accettato nella mia vita. Mi ricordo come ieri, prima che venissi in Piemonte, che tanto prima non era possibile. Non c'era nessuno che poteva parlarmi di lui. È venuto a cercarmi qualche giorno prima. Mi ha attratto a sé. E poi la strada è stata così lunga per me, lunga, molto lunga. E ha cominciato a sbozzarmi a colpi di martello, a colpi di... Parlava con un ignorante. Un lavoro così, così grosso ha fatto, grande, 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 grande. E mi rendo conto. Mi sono andati anni perché mi rendessi conto. non posso non ringraziarlo. Ecco, e non solo. Difficile per noi che siamo nati nel paganesimo capire che il mondo giace nel maligno, come dice la scrittura. Con tutto ciò che vediamo nel mondo. E una delle armi più potenti di Satana è lo spiritismo che sta adoperando, ma noi non sappiamo niente. Pensate a città come Torino, dove alla grande si manifestano questi fenomeni, che appoggiano le sue radici sempre. Guardate caso, i sacrifici vengono sempre fatti attraverso il sesso. Attraverso il sesso, attraverso la pornografia, attraverso sacrifici umani anche. Intanto le persone spariscono. Stiamo attenti. Il Signore ha detto tutti i peccati sono fuori dal corpo. Dal peccato della fornicazione contro il corpo. Contro il corpo. E poi oggi è tutto così a buon mercato. Mi diceva Marco Distort, conoscete, che molti credenti, anche anziani, mi chiedevano come potersi liberare dalla schiavitù della pornografia. Capisci? Capisci che significa tutto questo? Cioè, vuol dire che sei schiavo. Non fate niente. Non fate niente che possa indurre, sedurre qualcuno, chiunque sia. Prendete colpevole contro il Signore. Non banalizzate. Ma noi non sappiamo cosa c'è attorno a noi, veramente. Abbiamo una vaga idea. Le persone si presentano, ma non sappiamo cosa accade attorno a noi. Apriamo gli occhi, preghiamo in ogni tempo. Vedi, allora, io pensando, io ho tanto peccato, sono sicuro, tanto. Mi guarda il Signore, il Dio, per farlo ancora. Io devo parlare per me, magari voi siete innocenti. Ecco perché dobbiamo dire, Signore, aiutaci ad accettare pienamente la tua volontà. Cosa contano tutte le cose? Cosa conta che stai bene? Cosa conta che stai bene se non hai queste cose, se non hai accettato, se non hai fatto i conti col Signore? È meglio che tu ti renda conto della vera infermità che è il peccato. Non è perché respiri male o sei impedito, non vuoi fare più le corse. No. Impara ad accettare. Non è perché ti manca una gamba. Allora preghiamo il Signore perché ci aiuti ad accettare non la nostra condizione di peccato, perché quella dobbiamo denunciare sempre, ma ci aiuti ad accettare fino in fondo la sua volontà, che è solo per il nostro bene, ed è a nostro favore, affinché, come dice Gesù, vuole lavarci, purificarci, per presentarci davanti al Padre, lavati, puliti e stirati. Amen.